Adesso ho capito, allora la green economy vuol dire essere al verde.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Diciamo che ha superato abbastanza rapidamente la delusione per la mancata elezione di Kamala Harris dopo che aveva fatto l'endorsement per la candidata democratica alle presidenziali americane e ha deciso invece di destinarli appunto, non so quanti soldi avesse dato alla campagna elettorale americana, però siccome ne ha.
Diciamo che il suo endorsement non è andato a buon fine, però altre cose invece sì. Stiamo parlando di Taylor Swift, la pop star più ricca e famosa del mondo.
Credo che l'abbiano riconosciuta. Io non conosco al volo tutte le sue canzoni, anche se passano alla radio molto frequentemente, non a Radio 24, nelle altre, perché ogni tanto ascolto anche le altre, tradisco un po' l'azienda. Non le riconosco al volo, però insomma è molto 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 popolare.
E ha preso una bella iniziativa, anzi vorrei che fosse anche un po' da apripista per tante aziende che sono andate bene. Lei è andata benissimo.
Parliamo sempre per i nostri amici.
Sì, sì, se volendo anche qui per il decimo piano della sede di Viale Sarca. Allora, lei ha fatto questo tour, Eras Tour, ne abbiamo parlato, ha incassato 2 miliardi di dollari, è il tour musicale di maggior successo di sempre. E allora ha detto va bene, qua ci sono 197 milioni di dollari per tutti voi,
un dividendo praticamente erogato.
Camionisti, addetti al catering, tecnici, ballerini, coreografi, parrucchieri, truccatori, team video, chiunque l'ha aiutata a realizzare questo in quest'ultimo anno e mezzo, questo tour miliardario. Ebbene, per tutta questa gente Taylor Swift ha deciso di destinare 197 milioni di dollari, una specie di gratifica
natalizia. Il dividendo, ma in realtà non è la prima volta che lo fa, perché già nell'agosto dell'anno scorso aveva erogato sempre tra i suoi collaboratori un altro bonus da 55 milioni di dollari. Insomma, quindi in quanto a generosità non si fa parlare dietro Taylor Swift. D'altronde i numeri dei suoi spettacoli sono impressionanti. Lei ha terminato domenica 8 dicembre il suo Eras Tour a Vancouver con il 149esimo spettacolo e sono 10 milioni e 168 mila e 8 le persone che hanno partecipato appunto al suo tour. È un dato che è stato anche confermato appunto dalla stampa americana, e peraltro a queste cifre si sommano anche quelle relative alle copie vendute del suo libro Taylor Swift The Eras Tour Book, 814 mila copie vendute in sole 2 giorni, quasi quanto l'agenda del risparmio.
Sì, diciamo che l'abbiamo inquadrata adesso piano piano, però se ci aiutate la trovate. L'agenda risparmio ho trovato in libreria, è anche un ottimo regalo, l'agenda 2025 il Sole 24 Ore per Natale, se volete appunto regalarla ad amici e parenti ve la consigliamo. Se volete metterla insieme al libro di Taylor Swift,
cioè, affari vostri,
saremo contenti, sarà contenta anche Taylor Swift
assolutamente. Peraltro come dire, la notizia d'apertura noi ne scegliamo sempre di allegre, ma comunque questa è una notizia vera, ci ha così suggerito anche di chiedervi, di farvi la domandona del momento: ma nel pacco di Natale dell'azienda quest'anno che cosa c'è? Viene ancora regalato dalle imprese a Natale? Appunto sotto l'albero possiamo mettere anche il pacco aziendale. Io mi ricordo mio papà che lo portava a casa in questo periodo.
Una gratifica natalizia che può essere in denaro, può essere in natura, può essere un qualche omaggio, anche a volte mangereccio, insomma, oppure il brindisi aziendale che è poi l'occasione di una bicchierata, così, di un momento che si dice adesso, sai Deborah, di network. Vuol dire che insomma si sta lì a cicciare, a chiacchierare un pochino.
Senti, va bene, che si fa oggi?
Oggi parliamo di due temi molto molto importanti. È un mercoledì del lavoro.
Esatto, intanto la prima notizia campeggia su tutti i giornali perché i risultati di questa indagine sono sorprendenti, impressionanti, per cui sono largamente commentati da tutti i quotidiani di oggi.
Parliamo dell'indagine cosiddetta PIAC, cioè un'indagine sulle competenze cognitive degli adulti. È un'indagine internazionale svolta dall'OCSE. Per l'Italia se ne occupa l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Come sapete, l'INAP è anche coautore qui a Radio 24 di un podcast che Deborah e io conduciamo e che rilascia proprio oggi la terza puntata a disposizione gratuitamente da ascoltare su tutte le piattaforme sul nostro sito. INAP, insieme appunto a questa indagine OCSE, ha certificato anche con test cognitivi come ce la caviamo: malissimo. Cioè, evidentemente, quanto avevamo già ricordato ieri con il presidente del Censis sulla poca preparazione, sulla, insomma, diciamo una brutta parola, l'ignoranza che sembra un po' pervadere ampi strati della popolazione italiana, ecco, purtroppo viene certificato da questi test che ci vedono in cattiva posizione per la capacità specialmente di comprendere questioni numerico-aritmetico-matematiche e poi anche, diciamo, per la comprensione dei testi. Sta su tutti i giornali, noi ne parleremo proprio con il presidente INAP, Natale Forlani, e con la responsabile nazionale di questo progetto che in sigla si chiama PIAC, OCSE PIAC, che è la dottoressa Valentina Gualtieri, tra poco.
Come secondo tema, a partire dalle 11.30 invece ritorneremo su un argomento che abbiamo già affrontato in passato, ma adesso, come dire, l'operatività di questo strumento entra nel vivo. Parliamo del SISL, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, è il nuovo strumento del Ministero del Lavoro gestito dall'INPS che garantisce, come dire, un funzionamento del rapporto fra domanda e offerta di formazione, appunto, e lavoro. Ci sono due scadenze importanti: lo scorso 24 novembre tutti coloro che fanno domanda di disoccupazione NASPI o DISCOL, una volta accolta in pagamento, saranno iscritti d'ufficio a questa piattaforma. Poi ci sono altri profili che invece avranno la facoltà in via autonoma ma di potersi iscrivere a questa piattaforma dal 18 dicembre. E quindi a cosa serve, funziona, ne riparleremo con un esperto, con Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Ovviamente porte aperte ai nostri ascoltatori.
800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666, messaggi WhatsApp, scritti, vocali, anche messaggi SMS se volete. Noi adesso facciamo un breve ma intenso giornale radio del risparmio.
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Allora, riscomodiamo Wagner perché dobbiamo dare il seguito alla notizia che vi abbiamo segnalato ieri, appunto, della multa irrogata dall'autorità garante della concorrenza del mercato per il gruppo Hera. E il gruppo Hera ha diffuso ieri una nota di cui vi diamo notizia. Il gruppo Hera, scritto bene, appunto, prende atto del provvedimento dell'autorità, del provvedimento relativo all'istruttoria che è stata avviata nel giugno 2023 sulle tariffe del servizio di teleriscaldamento a Ferrara nell'anno 2022. L'azienda, è il comunicato del gruppo, ritiene di aver operato correttamente e nel pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti, adottando anche ulteriori misure in collaborazione con l'amministrazione comunale, tese al contenimento della spesa energetica in un contesto di mercato emergenziale. Tra queste, cioè tra queste misure in collaborazione con l'amministrazione comunale, i due accordi integrativi del 2022 e 2023 e i bonus sociali che, come peraltro conferma la stessa autorità nel provvedimento, hanno garantito la riduzione delle tariffe rispetto ai meccanismi di calcolo precedenti, con un'attenzione particolare alle categorie fragili. L'azienda conclude dicendo che studierà le motivazioni del provvedimento che si riserva di impugnare. Quindi non sono assolutamente d'accordo al gruppo ERA con quanto l'autorità garante della concorrenza ha irrogato loro. Hanno dato una sanzione di 1.984.000 euro a ERA e è stata anche multata Como Calor per 286.000 euro. La motivazione è applicazione di prezzi eccessivamente gravosi nel teleriscaldamento. Avrebbero impedito è stata la motivazione antitrust a cui si oppone il gruppo, avrebbero impedito ai consumatori di beneficiare dell'uso di fonti rinnovabili disponibili a costi contenuti per produrre un bene essenziale come il calore, e hanno imposto, ha sostenuto sempre l'autorità, prezzi iniqui ed eccessivi rispetto ai costi.
Buongiorno, sono dipendente di una grande azienda. Ho ricevuto il pacco di Natale, uno zaino marchiato con il logo aziendale contenente un panettone artigianale, una bottiglia di spumante brutta, cotechino, un pacco di pasta artigianale, lenticchie e biscotti al vino. Mi sembra, questo è quanto ci racconta Antonio, un pacco di tutto rispetto. Max invece ci segnala che nella sua azienda viene regalata una tessera a buono spesa dal valore per il supermercato di 150 euro e massimo da Como, quindi ci pare anche questo assolutamente un riconoscimento da non disdegnare. L'ultima notizia prima di andare al nostro primo approfondimento di oggi, in realtà abbiamo pochi dettagli ma ci ha comunque colpito perché sono temi che anche a noi è capitato di affrontare, in particolar modo l'ultima volta l'abbiamo fatto presentando il libro dell'avvocato Giampiero Farasca, Questo non è lavoro, storie di lavoro dannato e strategie per combatterlo. Cosa è successo? Che tre autisti dipendenti di una società in appalto presso un magazzino del colosso dell'e-commerce Amazon a Calderara di Reno ha sospeso con effetto immediato tre autisti per non aver caricato sul furgone tutti i pacchi assegnati dall'algoritmo della piattaforma. La denuncia è arrivata dal sindacato di categoria, la FILT CGL. I lavoratori, per ragioni di sicurezza, non hanno caricato gli ultimi pacchi cosiddetti over, cioè di volume e peso superiore. La società, il giorno lavorativo successivo, ha consegnato le lettere di sospensione dal lavoro con effetto immediato, senza neppure attendere le giustificazioni del lavoratore. Queste sono le...
Sì,
bellezze.
Diciamo, quando ti assume una piattaforma, poi forse alcune cose andrebbero vagliate con molta attenzione. Andiamo al primo tema.
Parliamo di lavoro.
In Italia le competenze cognitive degli adulti rimangono stabili in questo periodo compreso fra il 2012 e il 2023, in linea con quanto avviene in altri paesi. Nel nostro paese però ci sono delle particolarità. Questa stabilità coincide con un'importante distanza da colmare per raggiungere i risultati medi dell'area OCSE. Questa è sono ovviamente l'estrema sintesi di quanto emerge dall'indagine realizzata, come vi anticipava Mauro poco fa, da INAP sulle competenze degli adulti, realizzata proprio nell'ambito del programma dell'OCSE per la valutazione internazionale delle competenze della popolazione adulta, l'indagine PIAC. È stata diffusa ieri e le evidenze che emergono stamattina sono state, come vi dicevo poco fa, largamente commentate da tutti i giornali. Allora, per chi i giornali stamattina non avesse avuto modo di leggerli, Mauro, raccontiamo direttamente l'indagine.
Eh sì, cominciamo dalla dottoressa Valentina Gualtieri, che è ricercatrice INAP, ma soprattutto è la responsabile nazionale di questo progetto OCSE-PIAC. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno a tutti.
Allora, le evidenze, insomma, non sono buone per noi, ci danno una certa arretratezza. Ci spiega, questa indagine ha una particolarità, lo dicevamo in apertura di puntata, non è un'indagine a sondaggio, ma vengono proprio effettuati dei test, quindi sostanzialmente l'accuratezza dei dati dovrebbe essere superiore.
Eh beh sì, perché l'indagine appunto è un'indagine fatta a livello internazionale, che segue dei rigorosi standard a livello metodologico, e la particolarità è proprio quella che, oltre a somministrare un questionario classico, diciamo, alle persone per raccogliere informazioni di carattere sociodemografico, poi viene chiesto alle persone di effettuare delle prove, noi le chiamiamo prove cognitive, che appunto sono dei test cognitivi, e queste prove si concentrano su tre domini di competenza, che sono la capacità di lettura e comprensione dei testi, la literacy, la capacità di comprensione e utilizzo delle informazioni matematiche e numerica, che è la numeracy, e invece la capacità di raggiungere il proprio obiettivo in una situazione dinamica in cui le soluzioni non sono immediatamente disponibili, e in questo caso parliamo di problem solving adattivo. Vengono appunto somministrate alle persone una serie di esercizi, che poi sono esercizi che riguardano la vita quotidiana delle persone, e tramite i risultati di questi esercizi vengono misurate le competenze delle persone.
Uno potrebbe dire perché è importante, Mauro, indagare su queste competenze cognitive, perché è molto evidente la stretta, e questo ce lo potrà spiegare meglio il prossimo ospite, tra competenze cognitive e sviluppo del paese. Natale Forlani, presidente di INAP. Buongiorno, presidente.
Buongiorno a tutti.
È così?
Sì, ma questo lo dice la storia dello sviluppo dei paesi, di tutti i paesi sviluppati, insomma. L'istruzione della popolazione è la base sulla quale costruire poi tutta una serie di conseguenze dal punto di vista comportamentale, ma anche lavorativo. Quindi su queste basi si creano poi le condizioni per avere poi tutto quello che noi chiamiamo le organizzazioni del lavoro, che favoriscono lo sviluppo economico, ma anche sul versante della capacità dei consumatori, degli utenti, dei clienti di orientare, diciamo così, le dinamiche della produzione verso i servizi, verso il consumo. Noi affrontiamo l'epoca della transizione digitale, dove ci sarà un ulteriore balzo che richiederà un ulteriore adeguamento delle competenze della forza lavoro e della popolazione per orientare, diciamo così, il consumo e la qualità della vita verso traguardi migliori. Questo quindi è un problema importante per l'Italia, soprattutto per gli squilibri che vengono evidenziati dalla ricerca,
soprattutto di carattere territoriale, però.
Sì, ci sono diverse evidenze preoccupanti. Allora, rimando per i dettagli e anche per una grafica molto efficace al Sole 24 Ore oggi in edicola, Claudio Tucci firma un articolo intitolato significativamente "Un italiano adulto su tre comprende solo testi brevi", e nei tre domini che ci ricordava prima la dottoressa Gualtieri, complessivamente il 26% della popolazione si trova ai livelli più bassi, cioè alfabetizzazione, calcolo e capacità di soluzione dei problemi. Stiamo, per un italiano su quattro, ai livelli più bassi. Io però richiamo in causa la dottoressa Gualtieri. Ci sono diverse evidenze, due in particolare, che le vorrei sottoporre, poi scelga lei da dove partire. L'una riguarda i giovani, perché mi pare di capire che sulle popolazioni giovani però un po' più di competenza, di capacità ci sia. La seconda invece riguarda la differenza di genere, perché ohimè pare che nelle donne queste capacità risultino inferiori, cioè nei test, naturalmente, voglio dire, nessuno mi fraintenda, escano con punteggi peggiori rispetto agli uomini. Sinceramente non me lo spiego, quindi scelga lei da dove vuole partire, dottoressa Gualtieri.
Parto dalla fine, grazie. Allora, per quanto riguarda le differenze di genere, quindi le differenze tra uomini e donne, abbiamo pari competenze sia nella capacità di lettura e sia nella capacità nel problem solving. La differenza, diciamo, a sfavore delle donne in Italia è solo nelle capacità, nella numeracy, quindi nella capacità di comprendere e di utilizzare informazioni matematiche. E questo risultato che otteniamo in Italia è confermato anche a livello di media OCSE e nella maggior parte dei paesi che hanno partecipato all'indagine, che appunto ricordo sono 31 paesi nel mondo. Tra l'altro, a livello internazionale, quello a cui si assiste è un progresso delle donne che nella capacità di lettura e di comprensione dei testi hanno invece superato gli uomini. Il dato interessante italiano sulla differenza di genere per la numeracy è, secondo me, risiede in una questione culturale, perché analizzando in maniera più approfondita i dati e andando a vedere se queste differenze di genere sussistono quando le donne sono altamente istruite, quindi hanno un'istruzione terziaria, almeno una laurea, e hanno scelto percorsi STEM, che sarebbero percorsi in cui appunto si studiano materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche, matematiche, vediamo che uomini e donne hanno gli stessi risultati, quindi la parte più alta della popolazione in termini di investimento in capitale umano e la parte che ha investito sulle nuove tecnologie, sulle materie, quelle che vengono chiamate tradizionalmente come materie dure, non presenta differenze di genere. Le differenze per le donne si riscontrano soprattutto laddove le donne hanno scelto percorsi, diciamo, di istruzione differenti da questi. Quindi proprio in ragione, diciamo, del progresso che il paese diciamo anche a livello globale noi stiamo avendo anche in termini di sviluppo tecnologico, penso che questo dato sia molto rilevante.
Certo. Deborah.
Invece per quanto riguarda la questione dell'età, secondo me questo è un dato molto importante da tenere in considerazione, soprattutto in termini prospettici. I risultati migliori italiani noi li otteniamo sulla popolazione molto giovane, sui 16-24 anni, e tra l'altro a livello internazionale invece i migliori risultati si ottengono sulla popolazione dei 24-34 anni. Quindi in Italia si vede che i più giovani, i giovanissimi attualmente sono i più competenti, e questo secondo noi è veramente importante, perché è proprio lì che ci dobbiamo concentrare per investire per il nostro futuro e per la crescita del paese.
Questo è un aspetto interessante, non abbiamo il tempo di affrontarlo questa mattina, ma magari dottoressa Gualtieri la chiameremo per fare un'analisi di questo tipo, perché in realtà l'altra grande indagine che riguarda la popolazione giovanile, la PISA, la OCSE PISA, certifica che le competenze scientifiche dei ragazzi italiani non sono esattamente allineati invece con le competenze dei giovani europei, quindi insomma anche questa divaricazione che c'è fra le due rilevazioni è molto molto interessante, sarebbe appunto interessante a scandagliare un po' meglio. Chiudiamo però con il presidente Forlani, poi altre conversazioni più ampie le troverete, e lo dico ai nostri ascoltatori, appunto sui nostri podcast. Le chiedo, presidente, le conseguenze poi, come dire, concrete di queste rilevazioni quali sono? Noi sappiamo che nel nostro paese in questo momento abbiamo un quadro di occupazione abbastanza confortante, poi magari gli italiani non sono contenti del tipo di occupazione che hanno, non interessa a loro la quantità, vorrebbero la qualità, e questo è un tema, ma da un'analisi di questo tipo, i suggerimenti che possono essere rivolti ai cosiddetti policy maker, quali sono?
Ma indubbiamente la cosa più rilevante, che a livello trasversale delle tre fasce di analisi che ha illustrato la dottoressa Gualtieri, il grado di peggioramento noi lo otteniamo nel Mezzogiorno. Cioè abbiamo un abbassamento del rapporto tra Italia e gli altri paesi che si concentra soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, mentre quelle del centro-nord tendono a allinearsi sulla media. E questo purtroppo corrisponde anche con il ritardo dello sviluppo che abbiamo. Quindi è evidente che l'attenzione particolare a rendere attrattive in termini di investimenti sulle competenze delle persone, e anche sulle competenze delle persone che poi sono destinate a lavorare, cioè a generare reddito per garantire la comunità rispetto alle prospettive future, è il tema più importante. Quindi l'attrattività dipende da due fattori: primo, la capacità anche della domanda pubblica di orientare servizi di tipo evoluto e coinvolgenti la popolazione. In tutti i paesi che hanno investito in competenze digitali e in servizi pubblici che hanno aiutato le persone a utilizzare servizi online di diversa natura ottengono risultati migliori. Quindi come orientare la domanda pubblica verso i servizi e investire sulle competenze e risorse umane è una chiave centrale per orientare le dinamiche dello sviluppo. E noi abbiamo un problema di attrattività soprattutto nel Mezzogiorno. L'altro tema è avere poi delle tecniche appropriate, ad esempio per far evolvere in meglio il posizionamento italiano, soprattutto per la popolazione popolazione adulta, che è quella più scoperta, quella più, l'invecchiamento della popolazione ci rende esposti a questo tipo di dinamica, cioè al rischio di peggioramento. Quindi avere delle tecniche appropriate per adeguare in maniera ragionevole le competenze che sono state richiamate è indispensabile.
Anche
ci
certo.
sono anche esempi positivi che andrebbero esaltati. Ad esempio,
purtroppo non ce la facciamo, Presidente.
La fermiamo perché dobbiamo dare le informazioni sui mercati finanziari. Però, come diceva giustamente Deborah, abbiamo anche un podcast in corso, oggi la terza puntata. Lei è stato già ospite della nostra prima puntata, già reperibile. Che lavoro sarà? La trovate sulle maggiori piattaforme. Noi ringraziamo la dottoressa Valentina Gualtieri, responsabile nazionale del progetto PIAC e ricercatrice INAP, e il presidente INAP Natale Forlani.
Ma molti ascoltatori chiedono: se volessi fare il test per capire il mio livello, posso trovarlo da qualche parte? Dottoressa Gualtieri, in due secondi ce lo può dire, oppure è un'indagine fatta?
Sì, sul sito dell'Ocse.
Ah, ecco, perfetto, ottimo. Sul sito dell'Ocse lo diciamo a Davide e a tutti gli altri ascoltatori che questa mattina ci hanno manifestato questa curiosità, ci fa piacere.
E io invece adesso ho la curiosità di sapere come vanno le borse.
Complimenti a Deborah perché c'ha una voce meravigliosa.
Due di denari.
Come invidio tutti che ricevono i regali, la nostra azienda che è una Sarel, 15 persone, che andrà bene un panettone da 3 euro.
Anche altri ascoltatori segnalano il pacco di Natale che prendono, nel senso quello vero, non un pacco in senso figurato, ai miei ragazzi, ci racconta Mario, che peraltro è un nostro ascoltatore pugliese, un olivicoltore, e lo saluto perché ci scrive molto spesso, ai ragazzi che mi danno una mano per la raccolta delle olive, io a fine raccolta do Pandoro e spumante. Bravo Mario, e niente, adesso vediamo se arriva qualcos'altro.
Anche intendi per noi in studio da parte dell'azienda
intendevo
o ai
messaggi,
nostri ascoltatori?
Intendevo messaggi, dai, non ci possiamo.
Allora, 349-238-6666, continuate a segnalarcelo, ma adesso parliamo invece della piattaforma SISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Si è estesa da domenica 24 novembre, si estenderà ulteriormente, ci spiega tutto, ci riassume tutto il dottor Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Sì, perché io stessa stamattina sono andata un po' in confusione. Abbiamo recuperato questo argomento oggi preparando la scaletta, dottor Silvestri, perché abbiamo due date differenti, quella del 24 novembre e quella del 18 dicembre, che però non sono date differenti perché riguardano popolazioni, diciamo, di lavoratori che in questo momento non lavorano differenti. Magari sono gli stessi che però possono eseguire delle operazioni in due momenti distinti.
Sì, effettivamente è così. Allora, per avere un quadro un po' più preciso della piattaforma, è ordinato, sì, la piattaforma nasce fondamentalmente per la gestione dell'assegno di inclusione e del supporto formazione al lavoro, i due istituti che, come sappiamo, hanno sostituito il reddito di cittadinanza. Quindi fondamentalmente nasce per loro, perché chi vuole usufruire di questi ammortizzatori è obbligato appunto a inserire i propri dati all'interno della piattaforma SISL e colloquiare poi con l'INPS per la gestione poi e l'erogazione del beneficio sospettante. Quindi nasce fondamentalmente come supporto alla povertà, quindi alla riforma del cosiddetto reddito di cittadinanza. Ma la piattaforma SISL, per come è nata, per come è strutturata, per come è concepita, in realtà ha anche altri obiettivi che appunto si cominciano a concretizzare con le due date a cui faceva riferimento anche lei, e cioè quella del 24 e la seconda data, che è quella del 18 dicembre. Cosa succederà? Cosa è successo e che cosa succederà poi il 18 dicembre? Allora, il 24 dicembre la piattaforma SISL si apre anche ai cosiddetti percettori di NASPI, o comunque, insomma, per intenderci, i percettori di indennità di disoccupazione. Oggi chi percepisce un sussidio di disoccupazione perché appunto ha perso il lavoro, dal 24 novembre d'ufficio l'INPS lo ha iscritto nella piattaforma SISL. Questo che cosa comporta per il disoccupato iscritto d'ufficio alla piattaforma SISD? Significa essere inserito all'interno di questa banca dati che gli permetterà intanto di collocare direttamente col centro per l'impiego in maniera assolutamente automatizzata. Questo è un altro elemento di grandissima innovazione, perché appunto evita le file ed evita che si facciano operazioni fisiche, ma si può tutto realizzare attraverso la piattaforma, il dialogo tra chi percepisce l'indennità di disoccupazione e i centri per l'impiego. Fondamentale, perché il disoccupato deve dimostrare durante l'erogazione del sussidio che sta mettendo in campo gli strumenti di ricerca dell'occupazione attiva, perché potrebbe anche essere da questo punto penalizzato nell'erogazione futura del sussidio stesso. Quindi questo dialogo è tutto informatizzato e il percettore di identità di disoccupazione si ritrova, quindi l'ufficio iscritto, si ritrova il suo curriculum precompilato dall'intelligenza artificiale, perché la piattaforma SISL ha questa capacità attraverso l'intelligenza artificiale di pescare i dati degli iscritti attraverso una serie di ulteriori banche dati che sono state inserite all'interno della stessa SISL, e quindi riesce con i dati in suo possesso a costruire un CV. Ovviamente il soggetto potrà modificarlo e accettarlo secondo quelle che sono la propria storia, le proprie indicazioni, e a quel punto renderlo pubblico e a disposizione della intermediazione tra offerta e domanda di lavoro, nel senso che le aziende potranno ovviamente verificare e consultare questi curriculum che sono stati, diciamo così, licenziati dal titolare, che ne ha dato disponibilità di visibilità sostanzialmente.
Questo
quindi
mi
per
sembra,
aiutare
esatto, no, mi
e
sembra
il 24
un'iniziativa.
Questo sì, no, perché il 18, e quindi completo e vado anche a quello che dice lei, il 18 che succederà? Il 18 il SIS sarà aperto a tutti i cittadini. Cioè, quindi questo significa che ciascun disoccupato, ma non solo disoccupato, indipendentemente se sta percependo o non sta percependo ovviamente l'indennità, ma qualunque cittadino, addirittura anche coloro i quali stanno lavorando ma aspirano a un lavoro diverso, a un lavoro migliore o più confacente alle proprie esigenze, hanno la possibilità di colloquiare col SISL, inserire anche in questo caso il proprio curriculum, che anche in questo caso sarà precompilato dall'intelligenza artificiale sulla base, ripeto, delle numerose banche dati che lo stesso SISL contiene, e a quel punto renderlo visibile a tutte le aziende o a categorie di aziende che ritiene essere confacenti col proprio profilo.
Quindi
di questo significa... Prego.
No, dicevo, quindi la distinzione è data dal fatto che dal 18 di dicembre anche chi non fosse percettore di indennità, di alcune indennità di disoccupazione, per farla semplice, NASPI e DISCOL, si può iscrivere e avrà lo stesso tipo di trattamento, quindi un curriculum vitae già elaborato dall'intelligenza artificiale e messo a disposizione?
Perfetto, esattamente così. La distinzione sarà proprio questa, che dal 24 novembre sono stati iscritti d'ufficio i percettori della Spill Discall, mentre dal 18 dicembre tutti i cittadini italiani potranno colloquiare con la banca dati e versare il proprio curriculum, o comunque correggere il curriculum che è stato già predisposto dall'intelligenza artificiale, in modo da poter renderlo visibile e quindi agevolare l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, che a sua volta le imprese poi ovviamente potranno consultare questi curriculum.
Anche cittadini stranieri, scusi?
Anche i cittadini stranieri potranno assolutamente inserire il proprio curriculum all'interno del portale del SISL, quindi si apre a tutti i cittadini in senso lato.
Allora, noi dobbiamo andare in pausa adesso, ma mi ha colpito molto questo ragionamento, perché a me di tutta l'operazione era completamente sfuggito, di sostegno e di supporto dell'intelligenza artificiale per aiutare le persone che hanno bisogno di elaborare il proprio curriculum, perché sappiamo che non è esattamente banale scrivere un documento chiaro che dia una descrizione puntuale riguarda appunto delle proprie competenze, anche per le persone che magari hanno una storia professionale semplice, in realtà un buon biglietto da visita è rappresentato anche dal curriculum. E c'è chi ha la sindrome del foglio bianco e mettendosi lì davanti non sa che scrivere, anche se ci sono dei format assolutamente noti, ma non è semplice. Quindi avere anche questo aiuto mi è sembrata una cosa interessante, e devo ammettere che mi era completamente sfuggita da tutta l'operazione appunto che stiamo descrivendo questa
mattina.
Vedi
che fai bene ad ascoltare Due di Denari.
Guarda, davvero.
Adesso ti informo anche sul traffico.
Mauro, dammi il traffico, andare al tabacchino a trovare un pacchetto di bitcoin da fumare.
Due di Denari.
Buongiorno, sono di Bari, studente universitario, ho 20 anni, liceale, ottimi voti, però si parla lavoro, 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 sto cercando lavoro ma ho grandi difficoltà in Puglia, Bari.
Un ventenne dalla voce molto molto matura.
Già stentoria, viene da dire.
E niente, bisogna magari farsi seguire da qualcuno, cercare di capire se si formula la propria candidatura commettendo degli errori. A volte magari commettiamo delle piccole ingenuità delle quali non ci accorgiamo. Poi sicuramente 20 anni con zero esperienza, è ovvio
potrebbe
che magari
essere
un'azienda prima che ti prenda in considerazione, se, a meno che non sia uno stage.
Ma io allora torno da Silvestri, proprio presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Silvestri, questo sembra anche un candidato ideale per quanto si potrà fare dal 18 di dicembre, cioè anche se non è un percettore ancora di indennità, però se non so, anche insieme alla carriera universitaria volesse cercare un'occupazione magari a tempo ridotto, a part time, potrebbe farlo con il, iscrivendosi al SISL.
Sicuramente, proprio detto bene, è il candidato ideale, perché da quello che si intuisce non è percettore, quindi lui dal 18 dicembre ha la possibilità di inserirsi all'interno del SILS e sostanzialmente, come si diceva, avere la possibilità di avere compilato un curriculum dall'intelligenza artificiale, che peraltro oggi diciamo, è importante anche perché a loro volta le società che si occupano di verificare le richieste di lavoro in giro usano l'intelligenza artificiale proprio per scremare i curricula. Quindi avere la possibilità di aver compilato un curriculum che come dire, in qualche modo attiri l'attenzione dell'intelligenza artificiale attraverso parole chiave, attraverso insomma alcuni sistemi molto semplici ma a cui bisogna fare attenzione, e dirimente anche per poter portare appunto il proprio curriculum all'attenzione dei vari reclute che di solito scremano, ovviamente devono scremare le richieste di lavoro.
Silvestri, una volta che si è inseriti all'interno della piattaforma, che si è entrati nel circuito della piattaforma, che tempi ci dobbiamo aspettare, anche se, secondo quello che lei può dirci, naturalmente poi non so se ha già degli esempi pratici da poterci fare, per avere una risposta di qualunque tipo, se è un curriculum che funziona, se si è regolarmente entrati nel rapporto fra appunto domanda ed offerta? Esiste il feedback da parte della piattaforma? Nella sostanza la domanda è questa.
Beh sì, evidentemente, dico, è un sistema che per
adesso è presto,
deve ancora partire. Deve ancora partire, quindi ancora sui feedback possiamo solo dire una cosa, che questo è un disegno che era presente nella legge Biagi, quindi stiamo discutendo che siamo finalmente arrivati a conclusione di un percorso lunghissimo che finalmente ha avuto compimento adesso con questo sistema, perché tenete presente che questo è un sistema dove appunto convergono la piattaforma SISL, convergono tutta una serie di informazioni molto interessanti che fanno riferimento anche soprattutto alla formazione, cioè chi si inserisce all'interno della banca dati ha anche la possibilità di verificare quelli che sono i corsi di formazione in questo momento nella propria regione, nel proprio territorio, che possono essere ritenuti più efficaci, efficienti per poter magari potenziare la propria propensione al lavoro e avere un potere contrattuale nel mercato sempre più forte.
Assolutamente.
Quindi è una operazione di grande respiro che per certi versi unifica l'Italia. Cosa voglio dire? Voglio dire che il mercato del lavoro in Italia, come si sa, è regionalizzato, il mercato del lavoro è per Costituzione italiana gestito dalle regioni, ogni regione lo gestisce con le proprie normative, con i propri circolari, con le proprie ovviamente prassi, avere obbligato tutte le regioni e anche gli enti di formazione a inserire i propri dati all'interno della banca dati del SISDE significa sostanzialmente aver unificato l'Italia sul piano tecnologico, ma non solo, e quindi aver recato un grande servizio in termini di semplificazione, di razionalizzazione del meccanismo dell'incontro domanda offerta di lavoro, che ha una grandissima valenza anche concettuale e intellettuale. Quindi questo è un grande passaggio storico, se mi permettete, per quanto riguarda i servizi per il lavoro, che nel nostro paese, come sapete, sono sempre stati
fra qualche mese faremo un bilancio un po' più puntuale.
Beh, certamente, prego Silvestri.
No, dico, a proposito del feedback, noi stessi che siamo un'agenzia per il lavoro, appunto adesso inseriremo i nostri curricula, le nostre offerte di lavoro all'interno di questa banca dati, avremo la possibilità di poter immediatamente tastare sul campo le potenzialità enormi che questo sistema potrà dare.
C'è un ascoltatore che dice: un'ottima scrittura del curriculum senza sostanza, non serve a niente, fuffa, e grazie, e vorrei vedere appunto, ma ci sono persone che magari non sanno correttamente indicare quelle che sono state le loro esperienze, quelle che sono le loro competenze, le soft skills in italiano, Mauro, come le definisce, le competenze trasversali, che magari hanno il problem solving di cui parlavamo prima, abbiamo delle capacità a risolvere determinate situazioni critiche, e magari non sappiamo spiegare che in certi momenti delle nostre esperienze professionali siamo stati risolutivi appunto in certi frangenti, e quindi sarebbe interessante appunto indicarlo nel curriculum, ma se nessuno ce lo spiega non lo sappiamo raccontare. Barbara da Parma è pronta ad intervenire.
Buongiorno. Chiedo una cortesia, mio fratello, parlo per esperienza non mia diretta ma di mio fratello, che è in NASPI e ha fatto tutto il percorso, è in NASPI da aprile del 2024, ha fatto tutto il percorso descritto con i centri per l'impiego, hanno messo il curriculum in modo che il sistema elettronico lo possa tenere in valutazione. Uh-huh. Anche quelli del centro dell'impiego di Parma, dove andava regolarmente su ogni appuntamento da loro prefissato, fatto il corso di inglese perché gliel'hanno proposto e lui l'ha fatto per poter accedere in modo migliorativo di nuovo nel mondo del lavoro, si ritrova che ancora oggi non funzionano, perché il suo curriculum non viene neanche letto.
Ma che cosa,
del sistema elettronico.
Sì, qual è la competenza principale suo fratello?
La sua competenza principale è un amministrativo.
Ah, peraltro
quindi un impiegato potrebbe essere, cioè un impiegato di...
Lui è stato impiegato amministrativo, gli hanno sempre fatto i complimenti per il suo curriculum, esperienza, ma volevo capire come sistema elettronico possa misurare la competenza.
Qual è il feedback, insomma, che è un po' la domanda attorno al culo alla quale stavamo girando con Vincenzo Silvestri. Silvestri, una volta inserito, abbiamo un minuto, ma una volta inserito il curriculum, una volta vagliato questo curriculum che ci ha elaborato l'intelligenza artificiale, magari lo completiamo, lo miglioriamo, perché è una cosa che si può fare, però c'è questa latenza e ancora non succede nulla, cosa si può fare? Ulteriormente cercare di arricchire il curriculum, mi viene da dire.
Eh beh, certo, dico, infatti quando poco fa parlavo di capacità del soggetto di verificare all'interno della stessa banca dati, o anche utilizzando i servizi per il lavoro, sia quelli pubblici sia quelli privati, affidarsi alle agenzie per il lavoro private, affidarsi ai centri per l'impiego, lì andare a comprendere dove sono le lacune eventualmente del proprio curriculum che vanno arricchite per poter essere poi più spendibile. Oggi un impiegato amministrativo per esempio è una risorsa che le aziende cercano, però dipende da che tipo di esperienza è.
Esatto,
certo. Le esperienze contabili, per esempio, dico, è molto più appetibile oggi che un impiegato amministrativo generico. Quindi va a questo punto di vista valutato sulla base di quello che offre il mercato, e farsi un giro nel SISL può essere utile anche per vedere e controllare quali offerte di lavoro ci sono in ambito, e quindi capire.
E magari
poi
mettere nel curriculum la parola chiave in modo tale che l'intelligenza artificiale ti peschi al momento giusto, come ci hanno spiegato qualche mese fa le nostre esperte di mercato del lavoro, le sorelle. Novena.
SISL con due i, punto lavoro, punto gov, punto it, oppure andate sul sito INPS.it, sul sito dell'INPS, e naturalmente tenete sempre presente la competenza che possono darvi i professionisti, esatto, come il dottor Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, che ringraziamo. Grazie Silvestri.
A presto.
Grazie a voi, buongiorno.
Ci troviamo domani con un investire speciale, con un investire informati in realtà un po' speciale, un po' solidale direi.
Ma sono curioso.
Eh sì, a domani.